Padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli Tutti, voi in questi giorni avete annunciato un'iniziativa che si muove proprio in direzione dell'appello del Papa all'armonia. Si tratta del meeting mondiale sulla fraternità umana, in programma il 10 giugno alle ore 16 in Piazza San Pietro. Ci sarà il Papa stesso, una trentina di premi Nobel, migliaia di giovani provenienti dai quattro angoli del pianeta e ci saranno anche altre 8 piazze collegate. Qual è l'obiettivo di questa giornata?
Ma dire al mondo anzitutto che la fraternità è superiore ad ogni conflitto e ad ogni guerra. La Chiesa non ha mai celebrato una giornata della fraternità perché è emersa questa grande dimensione solo con l'enciclica Fratelli Tutti che il Papa ha firmato al mondo intero. E noi stiamo vedendo che questa enciclica sta parlando anche a tutti gli uomini di buona volontà che vanno oltre la Chiesa. Questo appello che noi abbiamo lanciato ai 33 premi Nobel che verranno, nessuno si aspettava che arrivassero qui.
33
premi Nobel, sì.
Come si svolgerà in particolare la giornata? Come è articolata?
Sì, sarà un'esperienza immersiva in cui, anzitutto, fraternità vuol dire rinascere vicino a un altro, per cui noi vorremmo lanciare al mondo questo appello facendolo vivere come esperienza. Allora, anzitutto ci sarà una dichiarazione della fraternità che chiederemo al mondo su cui chiederemo al mondo di aderire. Ci saranno dei mondi come quelli dei giovani, quello dei fragili, quello del terzo settore, quello dell'ambiente, che interagiranno tra loro per capire che tipo di mondo vogliamo basare sulla fraternità, che poi sono riforme legislative, sono modi di stare insieme. Il pomeriggio invece, dalle 4 alle 8, il Papa arriverà nel cuore verso le 6, noi faremo diciamo, uno spettacolo in cui artisti e testimoni di fraternità lanceranno al mondo questo grido.
Mancano una decina di giorni all'evento, a che punto siamo a livello organizzativo?
È un evento enorme, però siamo anche molto aiutati e c'è anche molta gratuità, devo dire la verità, lo stiamo facendo anche con poche risorse, però la forza di questo tema fa sì che ci sia molta alleanza tra noi.
Qual è il messaggio che volete mandare da Piazza San Pietro il 10 di...
Il messaggio era proprio questo, che la fraternità è superiore ad ogni conflitto, ad ogni violenza, serve alla nostra vita, serve alla vita del mondo, alla vita della società e immettere, come è stato fatto per l'ambiente, questo grande tema gradualmente, poco alla volta, arriverà anche ad influire e a cambiare le mentalità, perché guardate, e lo sappiamo tutti, l'alternativa sono la violenza e la guerra. E quello che vogliamo fare... È un evento molto di popolo che raggiunga le parrocchie, i nostri gruppi, perché si possa ricambiare a partire da termini nuovi che usiamo, quello che l'illuminismo ha negato, che era la fraternità, lo vorremmo rimettere al centro nello spazio pubblico.
E il Papa chiede in continuazione di darsi da fare?
Il Papa chiede, no, ma lui è un testimone su questo e dà la vita per questo e la mediazione anche per la guerra, eccetera, è una spia di cosa significa fraternità.
Ma quanto è difficile tradurre in pratica questa esortazione all'armonia, al dialogo, alla fratellanza? Insomma, qual è l'ostacolo principale?
È una scelta spirituale, anche all'interno della Chiesa. Bisogna volerla, la fraternità, e la giustizia nella Bibbia è ricomporre tutto ciò che si frattura nelle relazioni umane, nelle relazioni politiche, nelle relazioni sociali. Per cui noi dobbiamo ricomporre quello che si è rotto per dare al mondo testimonianza che è possibile avere un nuovo futuro e una nuova armonia. Allora, nelle parrocchie, nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi, nei nostri lavori, tutto quello che si rompe, nel nome della fraternità lo possiamo ricomporre con difficoltà, ci vogliono tempi, c'è anche una metodologia, è una scelta spirituale.
L'obiettivo della Fondazione Fratelli Tutti è anche quello di allargare, no? L'abbraccio del colonnato del Bernini, quindi di aprire questo luogo.
L'obiettivo con la Fondazione, che è una realtà che vorrebbe concretizzare i principi dell'enciclica, noi stiamo facendo proprio questo, con l'abbraccio del Bernini vogliamo parlare al mondo di quello che fa, di quello che è la Chiesa, dell'annuncio che ha la Chiesa per il mondo, ma soprattutto di accogliere e abbracciare tutte le persone che di buona volontà vogliono dialogare sulla pace, sulla giustizia nel mondo, sui grandi temi che aiutano le persone ad essere persone.
Dicevi che la fratellanza è una scelta spirituale, però voi avete nel frattempo messo a punto, diciamo così, anche un metodo, no? Accennavamo ai cammini giubilari sinodali, sì. C'è l'ascolto, quindi si invitano questi gruppi, voi avete fatto diversi incontri, lo diciamo per chi non l'avesse seguito, insomma, comunque diversi incontri, diversi gruppi che partecipano
Vediamo che funziona perché prendiamo dei temi specifici dell'enciclica, potrebbe essere la salute, la casa, il tempo libero, l'educazione, e convochiamo della società civile i protagonisti di questi temi e li convochiamo solo a tre per ogni, tre persone per ogni realtà, quindi arrivano in genere 100-150 realtà, che anzitutto si incontrano, gli diamo un luogo, riflettono, rigenerano delle parole, stanno insieme, si scambiano buone pratiche. Entrano in Basilica a porte chiuse per fare un'esperienza spirituale, ritornano nel mondo restituendoci quello che loro hanno appreso in più con la loro esperienza. E tutto questo noi cerchiamo di custodirlo come patrimonio relazionale, perché sono tappe di un cammino verso appunto il Giubileo, che parlerà di fraternità, di remissione del debito, di giustizia.
È una novità questa per Piazza San Pietro, per la Basilica di San Pietro, no?
Sì, è una novità, ma cambiano i tempi, anche noi abbiamo intercettato che soprattutto i giovani hanno bisogno di questo, per cui lo facciamo volentieri noi.
Servono gesti concreti, no, per applicare tutto questo?
Guardi, è possibile, i gesti concreti partono dalle piccole cose, da uno scambio di mano, un perdono, e rendere gli altri delle persone, non degli oggetti, perché oggi i tempi di vita che stiamo vivendo e la strumentalizzazione dell'altro è giunta a un livello in cui o ci sono le droghe che sublimano, o se no bisogna trovare un nuovo paradigma umano e sociale per poter vivere.
Il perdono è centrale, come si fa a perdonare?
È un dono, si perdona se si è stati perdonati, altrimenti non è possibile vivere questa esperienza. Il perdono è l'esperienza forse più forte nella vita dell'uomo, quando si dà al bene il nome, si dà al male il nome. È una questione che bisogna avere allenato il discernimento negli spiriti per poter consegnare il proprio male, sapendo che non si è il male che si compie, ma lo si deve consegnare per diventare nuovamente persone, perché altrimenti con questa dimensione il male può, come dire, condizionare proprio la natura nostra. Quindi il perdono è questo più di amore che ti viene donato per ritornare ad essere creatura, insomma.
Distinguere fra l'errante e l'errore, no?
Sì, questo è fondamentale. Perché i nostri codici molto spesso condannano la persona senza lavorare sul male che ha fatto la persona. Invece la Chiesa chiede esattamente il contrario. Se facciamo il male, la riabilitazione è come è stato fatto con Caino, che è stato espulso, non è stato distrutto, ma è stato espulso perché lui espiasse, e lui è diventato costruttore di città e padre dopo l'espiazione.
L'armonia dunque, no?
L'armonia è quello che abbiamo festeggiato nella Pentecoste, non chiede uniformità, ma chiede di stare insieme nelle differenze. Questa unità di differenze, che è un po' la Chiesa, che è fatta di carismi diversi, che sorgono nel tempo quando c'è un bisogno e ci sono bisogni che il Vangelo chiede, e questa dimensione è da vivere oggi sinodalmente, senza calarla dall'alto, ma che siano processi che nascano dal basso. È una sfida appunto spirituale anzitutto, ma è anche una sfida che poi riorganizzerà le governance della Chiesa stessa, e quindi
ha delle ricadute pratiche.
Sì,
e voi ci state provando, diciamo così, no?
Stiamo provando, il Cardinal Gambetti ha questa idea di grande riforma anche per la Basilica, per aprirla sempre più al mondo. Tenga conto che in Basilica entrano quasi 50.000 persone al giorno, ne prevediamo 3 milioni, quasi 200.000 per il Giubileo. Siamo anche un po' preoccupati perché gestire questi flussi non è semplice, e quello che sta facendo il Cardinale è dare un'anima alla Basilica, che non sia solo un museo ma un luogo spirituale, cioè uno spazio sacro dove il proprio spazio sacro si incontri e quindi uno dialoghi nella profondità, perché lì è custodito una memoria vivente che è quella di Pietro e i suoi successori.
Papa Francesco lo dice sempre che le chiese non siano un museo, figurarsi
San Pietro.
Quindi
però rischia di esserlo, e quello che sta facendo il Cardinale è veramente invece per proporre un'esperienza spirituale.
Tra le vostre iniziative ce n'è anche una molto curiosa, quella che riguarda la scuola delle arti e dei mestieri, che è stata inaugurata ad aprile. Insomma, in chiusura abbiamo qualche minuto per poter dare una definizione di questa scuola. Come funziona, a chi si rivolge?
Abbiamo voluto scommettere per far nascere una scuola che apprenda dalle nostre maestranze in Basilica. Sono falegnami, sono muratori, entreranno adesso i mosaicisti, i fabbri. Quello che io volevo dire è che abbiamo riaperto un bando che terminerà il 15 luglio. I ragazzi dai 20 ai 25 anni, che corrispondono ai nostri bandi, al bando, alle condizioni del nostro bando, potranno iscriversi, perché noi li selezioneremo e avranno questi 6 mesi, diciamo così, sostenuti dalla Fondazione Fratelli Tutti, quindi dal Cardinal Gambetti, dove loro impareranno in Basilica a lavorare anche nel laboratorio. Avranno 200 ore di diciamo, teoria e 400 ore di laboratorio, quindi tantissimo.
Perché in Basilica ci sono maestranze?
Ci sono maestranze di altissimo livello, mondiali. Pensi al laboratorio del mosaico, noi abbiamo 30.000 metri quadri di mosaico, è un laboratorio unico al mondo, ma anche gli stessi falegnami, abbiamo una curvatura del legno che sanno fare solo i nostri...
Sì. Quindi diventa poi un'occasione anche lavorativa, no? Uno sbocco?
Diventa, cioè... Il desiderio è anche questo. Poi abbiamo molta attenzione perché il New York Times, il Washington Post hanno fatto articoli, perché incrociamo questa nuova cultura che il pensare passa anche dalle mani. Invece in questi ultimi 20-30 anni abbiamo preparato solo avvocati e commercialisti e nessuno più lavora poi nella forza che ha l'Italia, che è l'artigianato.